Buongiorno Svizzera, bentrovati a 7.20, sono le 7.19, cominciamo addirittura un po' prima stamattina.
Buongiorno.
Grazie ai colleghi dello sport.
Sì, anche per la perla del centrocampista del Lugano, ogni tanto è giusto farsi i complimenti e lui si è fatto i complimenti, è bello ricordarsi, bisogna farsi i complimenti.
Alzatevi la mattina, guardatevi allo specchio,
guardatevi allo specchio,
quello che vedete dite ma sono fantastico, così provate a fare una cosa del genere. Allora ricominciamo, Fusetti, la premiata coppia come è stata definita dalla stampa.
Sì non di è regime vero.
Non è la stampa di regime.
333 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, 128 giorni dall'inizio delle proteste della quasi rivoluzione in Iran.
Insomma, il mondo non è cambiato mentre noi eravamo via. Allora, siamo ritornati a fare questo programma in pieno veganuary o veganuary, come dovrebbe, insomma, è una parola composta da due parole inglesi: vegan, che vuol dire vegano, e january, che vuol dire gennaio. Insomma, il mese dell'anno in cui la grande distribuzione cerca di farci diventare vegani, o perlomeno le piacerebbe che comprassimo un po' più del loro assortimento di sostituti della carne, finto latte, uova, tarocche e quant'altro. Tarocche nel senso che non sono davvero uova, cioè non chiamatele uova, non sono uova. Le uova le fanno le galline, le quaglie e quant'altro. Ecco, tutti quegli animali lì che fanno le uova. Perché
tutti gli uccelli.
E tutti gli uccelli, tra l'altro, appunto, come giustamente sottolinei tu. Sì, perché lo 0,6% della popolazione svizzera che è vegana difficilmente giustifica lo sforzo pubblicitario della grande distribuzione e la cifra d'affari latita un pochino. Gennaio in Svizzera però è anche il mese dell'anno in cui ci hanno consigliato di arrivare a fine mese senza consumare alcol. Anche qui l'hanno chiamato con un bellissimo nome inglese, Dry January, che vuol dire sostanzialmente gennaio astemio. E tutto questo in un solo mese, dobbiamo diventare astemi e vegani, che è un passaggio
abbastanza
complesso. Complesso. Anche questo consiglio naturalmente aiuta a vendere cose tipo la birra senza alcol e altri prodotti indirizzati a chi vuole avere un po' il gusto dell'alcol senza l'alcol. Anche qui niente moralismi, vendono di mestiere e giustamente cercano di vendere di più, ci mancherebbe, come abbiamo detto già a suo tempo, sono anche posti di lavoro, un sacco di cose belle. Però tutto questo si somma alla serie di consigli, suggerimenti, esortazioni, incitamenti, cortesi sollecitazioni da agenzie governative, ONG, grandi organizzazioni sanitarie e grande distribuzione. E mi chiedo se ci sarà mai un mese senza consigli. Ne so, aprile fate quello che volete voi, maggio andate bene così, una cosa del genere. Avremo magari anche solo una giornata mondiale dove nessuno ci darà consigli su come dobbiamo vivere la nostra vita, una giornata in cui daremo fiducia alle capacità dei cittadini di vivere la propria vita senza tutori. Anzi, sai che ti dico, Fusetti, cominciamo oggi. Il nostro consiglio è: mangiate quel che vi pare, bevete quel che vi pare, che siete adulti. È vero che abbiamo dato un consiglio anche noi.
Sì.
E siamo uguali. Siamo un po' arrugginiti questa mattina. Sì. Continuiamo con la meteo, con Cecilia Moretti da Locarno Monti. Buongiorno Cecilia.
Buongiorno a tutti.
Che tempo avremo?
Allora, abbiamo una depressione sul Mediterraneo, quindi questo provoca delle correnti da sud-est verso le Alpi e quindi avremo l'apporto di aria umida soprattutto al sud delle Alpi, andando con ordine. Al sud delle Alpi appunto questa mattina avremo ancora qualche schiarita e poi la nuvolosità media alta quota in addensamento. Avremo ancora del vento da nord che a tratti potrà spingersi in pianura, questo si attenuerà nel corso del pomeriggio e verso sera, appunto in seguito all'addensamento della nuvolosità, non è esclusa anche qualche goccia, soprattutto sul Ticino meridionale e verso l'Engadina, con un limite delle nevicate intorno a 700 metri. Le temperature massime oggi al sud toccheranno i 7 gradi. Al nord delle Alpi invece avremo della nuvolosità a bassa quota soprattutto sull'altopiano e verso il pendio nord alpino, verso il Vallese e nelle vallate intralpine invece il sole sarà più generoso con la nuvolosità in aumento solo nel corso del pomeriggio e anche in questo caso non è esclusa qualche nevicata soprattutto verso la regione del Sempione e verso le regioni più orientali dei Grigioni. A nord delle Alpi le temperature massime invece raggiungeranno solo gli 0 gradi.
Grazie mille a Cecilia Moretti da Locarno Monti, questa era la meteo, il traffico l'avete sentito, adesso un po' di musica e poi si comincia. Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama.
piccolo salto nel Regno Unito. Il primo ministro britannico Rishi Sunak, ha pubblicato un video sui social durante una visita a Blackpool, contea di Lancashire.
Bravissimo. Hai visto? Cos'è successo durante le vacanze?
Questo video poi l'ha condiviso sul suo profilo Instagram, in classico video di autopropaganda.
Certo.
Dice quanto sta facendo per far ripartire il paese, in particolare questa contea. Fa sempre un po' impressione vedere questo video, perché vedi Sunak che parla e tu vorresti dire metti le mani sul volante, poi ti dice ah no, è vero che voi sei dalla parte del passeggero, però per noi è la parte del guidatore. Fa un po' impressione.
Allora ti verrebbe da dirgli tieni la mano sul volante e secondariamente dov'è il volante?
Dov'è il volante? Okay. Non è il problema del volante.
No.
La polizia della contea ha fatto sapere di aver dato una multa a un uomo di 42 anni residente a Londra perché circolava un video sui social dove lo si vede bellamente senza cintura. E quell'uomo di 42 anni è Sunak, che è abituato a prendersi multe. Ne ha presa una quando al potere c'era Boris Johnson,
sì,
e loro facevano i party,
mentre
gli inglesi erano tutti chiusi in casa. Quindi è già la seconda multa. Lui ha chiesto scusa, scusissima.
Ha detto che la pagherà, e anche uno degli uomini più ricchi del mondo, cioè sì, pieno di soldi. Quindi
sono 100 sterline.
Sì, cioè pagavo anch'io, voglio dire.
Sì,
ho preso anch'io.
Sicuramente la paghi. Lui non poteva evitarla.
Però i poliziotti della contea di Lancashire e della città di Blackpool hanno detto amante ressa mia.
Interessa mia.
E sarà anche più
o meno carta grisa.
Esattamente, è andata un po' così. Povero Rishi, uno non riesce neanche a fare una mini, come dire, una semplice infrazione al traffico, che poi tra l'altro ti fai male tu. Mettiti la cintura che ti fai male, sì, tu. Ti spatasci contro al minimo contro l'airbag, insomma, ti fai molto male. Ecco, però niente, noi oggi non diamo consigli, tantomeno ai primi ministri. Quindi ci ascoltiamo. Siamo in zona Sanremo, comincia a arrivare. Quindi Luigi Tenco, riviviamo questa grande canzone sua, Sanremo 1967, come tutti sanno, finita
quando
molto male. E non lo so, andiamo a vedere, che così diamo le notizie. È imminente.
Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao. Andarsene sognando. E poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao. Saper fare niente in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao.
Bella canzone di Luigi Tenco, Ciao amore ciao.
7-11 febbraio.
È Sanremo, San questo, Re. Quindi noi ne parleremo perché non faremo gli snobini, come fanno tutti che dicono io non guardo, e poi lo guardano tutti. Allora.
Noi ci addormentiamo prima. Cioè, per quello non...
Noi lo guardiamo, solo che ci addormentiamo, quindi non è una questione di snobismo, è una questione di metabolismo, che è un'altra cosa. Allora, Fusetti, nel 2023, che è cominciato da... come sapete 23 giorni, negli Stati Uniti ci sono state più sparatorie di massa, i cosiddetti mass shooting, che giorni. E il 23esimo giorno dell'anno ci sono state almeno 36 sparatorie di massa dove qualcuno con un'arma da fuoco ha ucciso più persone, per questa la definizione, secondo un'organizzazione no profit che si chiama Gun Violence Archive, cioè archivio sulla violenza con le armi da fuoco. Significa appunto più sparatorie di massa che giorni finora. Speriamo di non continuare così, perché i giorni sono in un anno 365.
E visto che siamo negli Stati Uniti e visto che parliamo di cose tragiche, Derek Chauvin, 46enne,
sì,
condannato a 21 anni di carcere per l'omicidio di George Floyd, era lui l'agente di polizia che aveva soffocato con il ginocchio il quarantenne afroamericano.
E aveva fatto partire poi tutta la protesta,
la protesta,
almeno nazionale se non globale, sulla violenza della polizia nei confronti delle persone non bianche, diciamo così.
Allora, Derek Chauvin, i suoi avvocati stanno cercando di far annullare il processo, quello che gli ha dato 21 anni di carcere, perché sostengono che la città dove si è svolta era troppo coinvolta e i giudici non hanno accettato di spostare il processo in un'area rurale dove la pressione sarebbe stata, la pressione secondo gli avvocati di Chauvin sulla giuria sarebbe stata più tollerabile, e dicono che c'è stato tutto un processo mediatico che ha demonizzato lui e ha sostanzialmente idealizzato George Floyd. Adesso ovviamente devono presentare, e lo faranno in diretta televisiva, perché ormai tutto questo processo è stato fatto in diretta televisiva, anche questo verrà fatto, i procuratori risponderanno, gli avvocati faranno le loro richieste e vedremo se riuscirà nell'intento di far ripetere questo processo.
Sì, naturalmente non è una cosa che fa piacere alle vittime, d'altronde questo è lo stato di diritto, sono i diritti degli imputati, quindi una persona ha diritto anche di far rifare il processo se poi chi deve decidere ritiene che la richiesta sia motivata, insomma, questo lo vedremo. Intanto sono le 7:36 e questo è George Harrison.
Gonna take time, a whole lot of precious time.
Oh, I got my mind set on you. Ormai mi sono fissato su di te. Noi ci siamo fissati sul fatto che a quest'ora ci sia la rassegna stampa e lo sport.
Nelle persone di Omar Gargantini per lo sport e di Aaron Guidotti per la rassegna stampa. Ben arrivati, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Aaron, cominciamo da te. L'Argauer Zeitung parla di effetto Rösti e non si riferisce alle patate, immagino.
No, effetto Rösti, chiaramente il consigliere federale. Però insomma andiamo con ordine per capire a cosa si riferisce. L'UDC ha recentemente comunicato che il referendum contro il controprogetto all'iniziativa sui ghiacciai è riuscito, quindi si andrà a votare probabilmente il 18 giugno su questo controprogetto che prevede le zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. Per arrivarci ci saranno grandi investimenti nelle rinnovabili e diciamo la messa in pensione di vecchi sistemi di riscaldamento come la nafta, riscaldamento elettrico.
I precedenti non promettono bene per la sinistra.
Esattamente, infatti l'Argauer Zeitung parla un po' delle similitudini che si possono intravedere con quella che è stata la votazione sulla legge sul CO2 del 2021, che era sostenuta da tutti i partiti tranne appunto dall'UDC, e poi è stata bocciata in votazione. È stato un duro colpo per la sinistra, e quindi si teme che anche questa legge sul clima venga poi votata in votazione. Ma perché
cioè, si teme
la sinistra.
Chi non è del evidentemente non si sì, no, certo.
E effetto Rösti perché questa volta potrebbe andare diversamente, proprio perché a capo del Dipartimento federale dell'ambiente e dell'energia c'è un UDC nella figura appunto di Albert Rösti, tanto che i promotori dell'iniziativa per ora non sembrano essere preoccupati dall'esito della votazione. Dicono addirittura che le ricerche dicono che Rösti potrebbe far guadagnare loro fino a 5 punti percentuali nel voto del 18 giugno. Queste impressioni le conferma un politologo sentito dall'Argauer. Lui dice che Rösti comunque fa smuovere molti voti all'interno dell'UDC. Non dimentichiamoci che è stato anche presidente di partito, quindi è una figura che conta, che influenza molto. E dicono anche che potrebbe essere positivo per gli iniziativisti, per coloro che sostengono la legge, il fatto che non ci sia più Simonetta Sommaruga, perché Simonetta Sommaruga era un po' diventato il bersaglio preferito dell'UDC, quindi attaccando la persona l'UDC avrebbe potuto fare molto campagna su questo anche nella votazione contro la legge del controprogetto.
Posso fare uno dei miei riassuntini un po' banalizzanti?
Prova.
In sostanza Rösti, che è dell'UDC essendo del dipartimento che deve difendere la legge, si suppone che difenderà la legge, e siccome difenderà la legge 1 dell'UDC, gli iniziativisti sperano che questo permetta di guadagnare qualche punticino. Ma loro non sanno che lui la difenderà con le ditine incrociate dietro la schiena, quindi non va.
Può essere.
Questa probabilmente può andrà così.
Torniamo alle cose concrete, come quelle dello sport.
Anche questa è concreta.
No, ma le ditine dietro la schiena, non credo che lo faccia. Non credo che lo faccia. Omar, cosa dobbiamo aspettarci oggi? Cosa c'è in programma o di cosa ci vuoi parlare questa mattina?
Beh, la notizia fresca in ordine cronologico è l'eliminazione di Belinda Bencic dall'Open d'Australia. Il tennis svizzero saluta definitivamente il primo slam stagionale. I tempi d'oro del tennis svizzero, d'altra parte lo sappiamo, ormai sono passati. Bencic eliminata in due set dalla Sabalenka, 7-5-6-2 risultato, punteggio netto che non dà spazio a troppi rimpianti. Bencic che proprio non ce la fa ad arrivare ai quarti di questo torneo. Peccato, ma appunto rientra, se vogliamo, nella logica delle cose.
Sì.
Alla Juventus ieri, scusa, io sono juventino ed è un periodo difficile per chi tifa bianco-nero in Italia.
Posso mettere...
Metti le ditine dietro la schiena anche tu.
3-3 con l'Atalanta, nel posticipo della domenica sera, un risultato... che in termini di classifica non cambia granché dopo la penalizzazione, ma che comunque è un segnale importante di voglia di riscatto da parte della Juve, perché, sì, anche perché l'Atalanta è una delle squadre più in forma del momento. La Juve è andata sotto due volte nel risultato, quindi va considerato un buon punto.
Sono sempre sei gol come contro il Napoli, ma in questi casi ne ha fatti tre la Juve, ne ha fatti cinque gli altri.
È già un buon cambiamento. Aaron, torniamo alla questione, me ne accennavi prima, degli apprendisti.
Una questione molto concreta.
Sì.
Sì. Le Ton parla del tasso di abbandono degli apprendisti, quindi quegli apprendisti che terminano il proprio contratto prima della scadenza. Secondo le cifre dell'Ufficio Federale di Statistica sarebbero circa un quarto a lasciare. A Ginevra abbiamo il tasso più alto, siamo circa il 38%, Ticino secondo classificato con circa il 35%. Non significa che tutte queste persone che comunque smettono prima della fine di un contratto poi non si diplomino, magari cambiano semplicemente strada e si diplomano in qualcos'altro, però diciamo che è una situazione che può creare problemi alle aziende e anche un po' a tutto quello che ruota intorno alla formazione degli apprendisti, che può essere l'orientamento, che può essere i vari uffici, poi l'apprendista stesso.
Perché?
Sì, scusami. Poi ci sono anche delle differenze tra settori, no? Immagino.
Sì, 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 ce ne sono, ad esempio nella ristorazione molto più alto, così come nell'edilizia, mentre tra i più bassi ci sono ad esempio gli apprendisti di commercio. Tu mi chiedevi le ragioni,
se ne hanno individuate.
Allora, diciamo intanto che hanno seguito gli apprendisti che hanno iniziato nel 2017, quindi percorso 2017-2021, e tra le cause c'è chiaramente la pandemia, perché hanno notato che le attività che hanno il più alto tasso di abbandono sono quelle attività che sono rimaste tanto chiuse, come appunto la ristorazione, esatto, che avevano già tra l'altro un tasso di abbandono molto alto prima, che è diventato ancora più alto, questo legato soprattutto alle condizioni di lavoro spesso dure, come può essere in una cucina, come può essere in un cantiere. Seconda causa citata è il cambiamento del rapporto dei giovani al lavoro. Si dice che non sono meno impegnati, ma si interessano molto di più a ciò che sono le condizioni di lavoro, le condizioni salariali, e soprattutto non esitano a cambiare strada, cioè non aspettano la fine della formazione di apprendistato per dire ah, non è la mia strada, la cambiano subito.
Mi sembra una cosa normale e positiva. Uno capisce di aver sbagliato strada, invece che perseverare in maniera così un po' testarda, cambia strada.
Sì, è una generazione che ha degli altri obiettivi. Non è il lavoro l'obiettivo numero uno. Questo è uscito in diversi paesi, questa analisi. Noi abbiamo posto il lavoro come primo obiettivo.
Vabbè, a 15 anni non lo è quasi mai. Diciamoci.
Torniamo allo sport.
Sono obiettivi altrettanto concreti, se mi posso permettere. Ma andiamo avanti.
Sì. Stavo ascoltando con interesse, avendo dei figli adolescenti, stavo facendo le mie riflessioni sull'argomento, ma non sono qui per quello, quindi me le tengo per me.
E sui loro interessi che superano quelli del lavoro.
Però sei qui per dirci, oggi ci aspettiamo qualcosa, oggi c'è qualcosa in programma sulle piste da sci?
Allora, oggi no, non c'è sci, oggi le notizie più importanti potrebbero arrivare dalle infermerie delle squadre di hockey, alla vigilia di un altro turno di campionato, ormai nel bel mezzo del finale di regular season. Da Lugano e da Ambrì, penso soprattutto da Ambrì, è legato alle condizioni di spaccio che di McMillan si attende un po' con ansia da parte della tifoseria leventinese lo stato di salute dei due giocatori che sono usciti infortunati dalla sfida di Kloten sabato sera. A Lugano, per quanto riguarda Julian Walker, chissà se già oggi sapremo qualcosa di concreto. Insomma, un giocatore in questo momento, se è importante, può anche fare la differenza.
E se lo sapete, ce lo direte.
Concludiamo con una storia dal Journal du Jura che parla di cani che vengono utilizzati non solo per accompagnare persone cieche, come succede già e come ben sappiamo, ma anche per accompagnare bambini autistici.
Sì, è la storia di Axel e il suo cane Magic. Axel appunto è un bambino affetto da autismo e Magic è il suo cane assistente. È una storia molto interessante, io vi invito a leggere, adesso andiamo proprio brevemente. Questo cane ha cambiato proprio la famiglia di Axel in meglio, lo aiuta a gestire le crisi e a affacciarsi al mondo. Purtroppo però la madre si dice stanca di dover continuamente insistere per far entrare ad esempio il cane in posti dove il cane non potrebbe entrare. Pensiamo, magari lei fa l'esempio della Migros, no? Dei supermercati, e perché a livello legislativo questa cosa non è regolata. Lo è per i cani,
i non vedenti è regolata.
Esattamente, invece per i cani assistenti, diciamo, per bambini affetti da autismo, no. E tra l'altro, concludo così, forse l'esempio che mi ha più sorpreso è il fatto che anche la scuola, che comunque è a conoscenza della situazione del bambino, non accetta il cane. Hanno addirittura risposto alla madre, qual è il prossimo passo? Sarà che magari il bambino viene a scuola col canguro?
O magari metterci uno che non dice stupidaggini quando si rapporta con i bambini. Questo potrebbe essere anche un passo interessante. Siamo arrivati alla fine di Rassegna Stampa e Sport. Grazie Omar, grazie Aaron. Intanto sono le 7:50.
Vedremo
soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà, catene di monti coperte di neve saranno confine a foreste di abeti, ma in mano d'uomo le toccherà, e solo il silenzio come un sudario si spenderà fra i cieli. Giorni il sole farà le mille stagioni e ancora il mondo percorrerà gli spazi di sempre per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo, noi non ci saremo.
Ma hai capito perché questa canzone deve dire Noè? No, non ci saremo. Comunque noi ci siamo invece, Fusetti. Siamo tornati.
Sì.
Siamo tornati per un mesetto. Non mangiamo pane e cipolle.
Quando dici mangiare pane e cipolle,
sì,
vuol dire che non te la stai passando molto bene. Sei costretto a fare con quello che hai, che è poco.
È il contrario del mangiare panettone. Quest'anno mangi il panettone. No, quest'anno mangiamo pane e cipolle.
Se tu dici mangiare pane e cipolle nelle Filippine... Ah. Invece vuol dire che sei uno che
gli gira bene,
che gli gira bene,
okay,
che gli gira davvero molto molto bene. Nelle Filippine hanno il problema con le cipolle, usano molto le cipolle nella mm-hmm. loro cucina, anche retaggio di una cultura spagnola, la nuova Spagna, le Filippine sono state spagnole fino al 1821, la cucina spagnola ha molta cipolla e la cucina filippina ha molta cipolla. Il problema è che la cipolla sta costando un occhio della testa. Mi
sei molto
costare,
metaforico,
sì,
questa
mi
mattina
a costare,
sì,
10 franchi al chilo.
Però
10 franchi al chilo è più del salario giornaliero medio nelle Filippine. Costa molto più della carne di pollo, costa molto più della carne di manzo, e continuano a importare cipolle perché la richiesta è molto forte. Non riescono a coltivarle a sufficienza per questioni climatiche, e quindi hanno questo grosso grosso problema. Il problema delle cipolle, per noi è la cipolla, dici vabbè, anche se non hai la cipolla ti eviti il risotto, ma nella loro cucina è basilare la cipolla, non ne hanno.
Poi ci sono quelli al di là del mare di Celebes in Indonesia che dicono mangiate un po' meno cipolle che siamo sotto vento, per favore, magari vi fate un pollo ogni tanto, siamo solo contenti.
Sì, un pollo senza cipolle, il pollo ti costa la metà, un chilo di pollo costa la metà di un chilo di cipolla.
Ma è strana sta cosa, come mai? Perché importano?
Devono importare, non riescono a produrle loro per questioni climatiche, non ne producono abbastanza, devono importare, importano davvero tanto. Allora, mi ero marcato una cifra che magari ritroverò se gli occhi... 22.000 tonnellate entro marzo devono importare per arrivare a coprire un po'
il
fabbisogno minimo di cipolla nelle Filippine.
Poi magari andiamo a vedere che cosa, quali sono le principali pietanze, cioè se fanno l'insalata di cipolle, la zuppa di cipolle, se le mangiano così, se dentro il pane.
Cioè fai proprio il gradasso, giri per sì, mangiando una cipolla.
Mangiando una cipolla, oh signore, lei sì che... Vabbè dai. Facciamo umorismo facile questa mattina, sono le 7.54. Eric Clapton, After Midnight, su Rete 1. Eric Clapton con After Midnight. Allora, abbiamo detto che in Filippina c'è un po' una crisi della cipolla, perché la cipolla costa moltissimo.
Costa più della paga media giornaliera di un filippino.
Un chilo di cipolle
costa più di quello che tu guadagni in un giorno, mediamente.
Allora, noi che siamo gente profonda, siamo andati a vedere un po' perché, abbiamo cercato di capire perché, siamo andati su un sito che contiene un sito di ricette internazionali, che si chiama Petit Chef, e dentro il quale ci sono 96 ricette di piatti filippini che contengono tutti quanti come ingrediente la cipolla. Cioè, qualsiasi roba fai,
devi metterci la cipolla.
C'è il pork nilaga, che non è una cosa brutta, anzi è maiale nilaga, cioè una specie di zuppa con costine di maiale con cipolla. L'arroz caldo, anche lì ci va la cipolla. Il menudo, che è una cosa molto tipica non solo delle Filippine, che è una specie di così bouillabaisse, una cosa così, uno stufato con dentro maiale e fegato e cipolla, e via dicendo. Qualsiasi cosa tu cucini nelle Filippine ci metti la cipolla.
E al mercato a Manila la cipolla costa il triplo della carne di pollo e il doppio della carne di maiale.
È un po' come se a Napoli il costo della pummarola esplodesse, darebbe un fastidio, perché tu non puoi fare.
No, creerebbe davvero un.
Sì, creerebbe un po'
problema.
Di problemi. Insomma, ecco, così. Questo è quanto.
Ogni paese ha i suoi indicatori.
Vi abbiamo aperto un po' questa finestra sulle Filippine e sul caro cipolla, se possiamo definirlo così. Possiamo definirlo così.
Adesso la apriamo sulle condizioni in meteo.
Sì, che sono un po' più rilevanti per noi.
La meteo.
Al sud sarà nuvoloso, al nord invece avremo nebbia estesa in pianura, nelle Alpi dapprima sarà abbastanza soleggiato, poi invece sarà più nuvoloso e avremo anche, sempre a nord delle Alpi, qualche debole nevicata. Domani sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, ad eccezione, e non è una cosa molto sorprendente, della nebbia alta estesa sull'altopiano. Questo è quanto, sono le 7.59 e 35 e tra poco va in onda il notiziario. Buongiorno Svizzera, ben ritrovati a 7:20, sono le 8, 8 minuti, una trentina di secondi.
Sushi. Ti va di parlare di sushi?
Ma sempre sushi è un bellissimo argomento. Pensa che una volta era una cosa anche abbastanza rara e adesso praticamente la gente sembra non possa più vivere senza il sushi alle nostre latitudini. In Giappone è già un po' che è così.
Sì, sì. E i giapponesi adesso hanno accettato il fatto che sul sushi ci si possa mettere il salmone. Ma non è sempre stato così.
Ah no? Perché no,
loro il salmone non lo mangiavano.
Non lo mangiavano.
Il sushi non aveva il salmone, aveva la libuta, aveva il tonno, il merluzzo, il salmone non ce l'aveva.
È un po' come l'ananas sulla pizza per i napoletani, un pochino, per gli italiani in genere.
Dipende se qualcuno lancerà il progetto Hawaii a Napoli, perché così è stato con il sushi al salmone. I norvegesi, anni 80, avevano iniziato ad allevare salmoni nelle acque fredde. E ne allevavano talmente tanti che non sapevano più dove piazzare questo salmone. Quindi l'allora ministro della pesca, Edwin Reiten,
conosco,
che adesso è a capo di una grande azienda petrolifera energetica, sì, disse: ok, progetto Giappone, vendiamo il salmone ai giapponesi. Okay. Andavano in Giappone, okay, e i giapponesi dicevano: noi giapponesi il salmone non lo mangiamo.
No.
No, per cui non si mangia.
Quella schifezza ve la mangiate voi.
Perché se non allevato in acque fredde, può avere dentro delle larve che sono pericolose per l'uomo. Quindi per il giapponese medio, il salmone negli anni 80 era il pesce che ti portava le malattie. Allora questi hanno cominciato a fare propaganda pro salmone sano.
Sì.
Facendo dei corsi in Giappone, facendo tutto quello che puoi fare per vendere il tuo prodotto, finché sono arrivati a convincere i giapponesi che il salmone può andare sul sushi. Sì. E da quel momento, negli anni 80, hanno iniziato anche loro a mangiare. Da noi è abituale vedere la fettina di salmone, anche perché ha un bel colore. Il salmone norvegese è un po' più rosso di quegli altri, quindi stava anche bene sul riso. Sono riusciti a convincerli, ma ci hanno messo diversi anni, spendendo un sacco di soldi. Oggi sono 3 i voli al giorno che dalla Norvegia vanno in Giappone portando salmone, perché sono riusciti a fare questa cosa. Però è interessante vedere che tu hai un prodotto, non sai dove piazzarlo e dici: aspetta, potrebbe andare, chi è che mangia del pesce crudo?
La cosa interessante, Marcello, è che questa roba è già successa molte volte con i surplus. Per esempio i surplus di arance in California hanno deciso che gli americani dovevano bere il succo d'arancia alla mattina perché era sano, in realtà, e soprattutto è un'infilata di zucchero il succo d'arancia alla mattina, però è buonissimo, per l'amor del cielo. Anche lo zucchero è buono, per l'amor del cielo. Non fa sempre benissimo e questo
abbiamo
è successo.
Detto che non davamo consigli.
No, infatti io non sto mica dicendo di non berlo, però sto spiegando che è successo con gli arance, è successo anche col latte in Svizzera, pensiamo allo yogurt e tutta una serie di prodotti. Per come dire, assorbire un pochino e poi farci anche qualche soldino, il surplus di produzione di una determinata cosa. E penso che ci siano un sacco di esempi che anche i nostri ascoltatori conoscono, ma non sapevo che il salmone e i giapponesi avessero questa relazione complicata.
Avevano paura del salmone perché aveva questa larva che metteva a repentaglio la salute.
Certo, per si mangiavano il pesce palla, che se non lo tratti bene ti avvelena, mori lì sopra.
Solamente se sì, a un certo livello.
A un certo livello.
Dicono che costi tantissimo.
Anche
poi il fatto che
se il cuoco sbaglia una roba muori, sì. Questa è un po' così la cosa, sì.
Comunque la Norvegia ha esportato nel 2022 1,25 milioni di tonnellate di salmone, equivalente di 105 miliardi di corone norvegesi, che sono 10 miliardi di franchi.
Sono soldi, quindi la Norvegia è petrolio e salmone in pratica, queste due cose, meraviglioso. Andiamo ad ascoltarci un po' Christopher Cross. Sono le 8:13.
Give it.
Grazie Christopher, grazie per di là, prego, sia comodo. It's all right, va tutto bene. Sostanzialmente, sai che noi facciamo un sacco di complimenti alle ferrovie federali svizzere, MAS, eccellenza, eccetera, eccetera. Però bisogna dire che ogni tanto bisogna fare i complimenti anche agli italiani per i treni, cosa che di solito noi tendiamo a... siamo un po' blasé,
cioè, diciamo. Sono stati tra i primi esatto. a far viaggiare i vagoni trainati da locomotive.
Sì.
Napoli Portici.
Esatto. Cioè, sì, terzi in Europa, terzi secondi Europa. O terzi in Europa.
Secondi, dopo gli inglesi.
Dopo gli inglesi. Però oggi è cominciato un nuovo collegamento ferroviario non stop ad alta velocità tra Roma e Milano, che sono 565 chilometri, in 2 ore 45. Cioè tu sali sul treno a Milano e 2 ore 45 dopo scendi all'ombra del Colosseo, non proprio perché scendi a Termini che non è vicino al Colosseo, però insomma ci siamo capiti, è una 2 ore 45, sì, veramente veloci, cioè arrivi tutto spettinato insomma quando arrivi giù, nuovo da oggi, quindi se volete andare nettamente più velocemente, più rapidamente che l'aereo, perché tra ora che vai all'aeroporto fai tutto quello di fare, finisci a Fiumicino, torni in centro, quindi se avete prenotato una vacanza a Roma, questa potrebbe essere un buon modo per viaggiare. Non vediamo i prezzi, non è che stiamo facendo pubblicità, è una notizia, insomma, è una cosa abbastanza.
Il treno è stato fermo per molti decenni, poche le evoluzioni, ma ultimamente, negli ultimi 2-3 decenni, ha fatto grandi passi avanti. Adesso è concorrenziale con l'aereo, con tanti altri mezzi di trasporto, e poi è molto meno inquinante. E poi puoi lavorare quando sei sul treno. Tante cose positive che puoi dire dei treni.
Sì, esatto.
Allora, parlavamo prima dei salmoni. Un fiume dove c'erano i salmoni una volta è l'Adrina. L'Adrina, probabilmente...
Un fiume in Serbia, Croazia?
Sì, ha origine nelle montagne nel nord-ovest del Montenegro, su 350 chilometri, attraversa Bosnia, Erzegovina, poi si butta nel Sava, il Sava si butta nel Danubio, il Danubio si butta nel Mar Nero. E probabilmente avete visto le immagini che stanno circolando in queste ore di un tratto di fiume dell'Adrina, parte orientale, siamo in Bosnia e Erzegovina, un accumulo di rifiuti impressionante vicino a una diga, uno sbarramento. Quelli della diga hanno dovuto mettere delle barriere perché gli sta arrivando giù di tutto, plastica soprattutto, ma anche elettrodomestici, tutto quello che le discariche non riescono, tante sono anche abusive, non riescono a smaltire, piove tanto, finisce tutto nel fiume e quelli della diga dicono: qui o ci date una mano, perché noi possiamo raccogliere tutta questa monnezza, però dopo la portiamo nelle discariche. Le discariche, la principale è quella municipale di Visegrad, che non è in grado di smaltire nemmeno i rifiuti della città, quindi se tu gli porti tutta questa roba non sanno cosa fare. Il problema è che va fermata in un qualche modo, e l'unico modo è raccoglierla e buttarla via o riciclarla nel migliore delle ipotesi. Però vedere queste scene nel 2023 resti un po' basito.
Sì, ve le stiamo facendo vedere, se guardate la trasmissione invece di ascoltarla alla radio, perché sapete che c'è sempre questa possibilità, o la sentite in radio mentre vi state recando al lavoro e siete magari incolonnati da qualche parte, oppure potete guardarla se siete a casa anche in TV. Siamo in onda su La 1, è un bel vedere tra l'altro, perché io e Fusetti oggi siamo particolarmente eleganti. Fusetti sembra che ci siamo messi d'accordo, maglioncino un po' così per bene e camicia. Tu hai però, posso dirlo, le calze del gatto Arturo.
Sì.
Questa è un'informazione importante per il pubblico che paga il canone. Sono le 8:20, ascoltiamoci Una donna per amico.
Le conseguenze spesso fanno soffrire a tutti. ci dobbiamo consolare. E tu, amica cara, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Consigli mai, mi arrendo, fa come vuoi, ci ritroviamo come al solito poi, ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere una vita che sia di tutti i giorni sconosciuta, ti odio forte, debole compagna, che poche volte in mare è troppo insegna. Non c'è una gomma ancora che non si buca, il mastice sei tu, mia vecchia amica. Oh, oh, la pezza sono io, ma che vergogna, porta, tocca a te, avanti sogna, ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Mi sono innamorato sì un po', rincoglionito non dico no, per te son tutte un po' squallide, la gelosia non è
Una donna per amico, sono le 8:24, tra poco come sempre ci aspetta Modem, anzi tra un po' ci colleghiamo con Franco Cristini che si trova a Bellinzona.
Gli studi RSI di Bellinzona.
Gli studi di Bellinzona della RSI, quindi ci racconterà lui direttamente di che cosa parla Modem. Intanto nel notiziario delle 8 e anche nel radiogiornale delle 7 avete sentito parlare della questione dei carri armati. Che
I Leopard
2, che sono dei carri armati molto performanti, sono anche gli Abrams americani, ma i Leopard sembra, dicono gli esperti, che siano più adatti al teatro di operazioni dell'Ucraina.
Sono anche un po' datati, cioè sì, degli anni 80.
Sì, no, sono roba nuovissima, comunque questi carri hanno una vita molto lunga apparentemente. Ora, molte nazioni ce li hanno perché li hanno acquistati dai tedeschi. E come quasi sempre succede anche per esempio con le munizioni che la Svizzera ha venduto all'estero, il paese che ti vende le munizioni ha una, diciamo così, qualcosa da dire su cosa fai tu poi di quelle munizioni. Cioè tu non puoi venderle a terzi, io le vendo a te, tu non puoi venderle a terzi senza il mio permesso che sì, te le ho vendute.
Soprattutto se me le vai a vendere in un contesto di guerra.
In un contesto di guerra, certamente. In effetti la Svizzera ha negato la riesportazione, diciamo così, delle proprie munizioni che aveva dato la Germania nel contesto della guerra in Ucraina. La Germania finora ha, diciamo, un po' fatto resistenza rispetto alla esportazione dei propri Leopard venduti a vari paesi, tra cui la Polonia, verso l'Ucraina. La Polonia che qualche giorno fa ha detto vabbè, se non ci date il permesso noi li esportiamo lo stesso e poi in futuro compreremo i carri armati da qualcun altro. Oggi, come avete sentito nel notiziario, la responsabile del dossier, la ministra Hebeck, se non sbaglio,
Ha detto, se ce lo chiedono.
Se ce lo chiedono, glielo diamo. Perché? Perché qualcuno sospetta che i polacchi stiano facendo i fenomeni, sapendo che già i tedeschi non gliel'avrebbero lasciati esportare, quindi dicendo questa cosa li esportiamo lo stesso, fino adesso non l'hanno fatto, e pare, come ci ha tenuto a sottolineare la Germania, che non l'abbiano nemmeno chiesta questa esportazione, quindi che sia semplicemente una mossa politica. Mi sono andato anche un po' a interessare su l'aiuto, diciamo così, militare, ma non solo militare, che è stato dato dai vari paesi. Gli Stati Uniti e diciamo così, sono in testa, seguiti dal Regno Unito e dalle istituzioni dell'UE, e la Germania in realtà è al quarto posto, quindi in realtà di aiuto militare ne ha dato molto. Se siete curiosi, tutto assieme, aiuto militare, umanitario e finanziario, militare non ne abbiamo dato evidentemente, la Svizzera è al 25° posto, e anche in rapporto al PIL, dove cambia completamente la classifica, cioè gli Stati Uniti sono un grande paese, hanno un PIL molto grande, una produzione di ricchezza molto grande, quindi sono i primi in termini assoluti, ma non sono i primi in termini di rapporto col PIL. In testa c'è l'Estonia, seguita dalla Lettonia, dalla Polonia, dalla Lituania, e anche in questo caso la Svizzera arriva abbastanza in fondo dopo Italia, Regno Unito, Canada, eccetera, eccetera, con un, lascio a voi giudicare se sia misero o non misero, 0,03% del PIL.
E non parliamo solo di aiuti militari.
Tutto assieme, tutto assieme, cioè l'insieme di tutto l'aiuto, sì, 0,03% del nostro PIL. E siamo un paese ricco, dopo non sto commentando, ho finito qui, per l'amor del cielo. Abbiamo ancora una notiziola per andare?
Abbiamo un minuto di tempo, sarebbe quasi difficile, sì, piazzare una notizia in un minuto di tempo, la strozzeremmo.
Niente.
La strozzeremmo, sì, potremmo parlare del fatto che gli Stati Uniti hanno, ma magari lo approfondiamo domani, hanno fatto il primo vaccino, sì, per le api, contro la peste americana.
Sì.
È una cosa che flagella gli alveari, e loro hanno autorizzato il primo vaccino, non è che fanno le punturine a tutte le api, però un vaccino, sì, per combattere questa che è davvero una piaga per gli allevatori di api. Però magari approfondiamo domani, visto che adesso il tempo a disposizione nostro è finito.
Sì.
E sentiamo da Bellinzona Franco Cristini. Franco, buongiorno.
C'è. Non, sta pensando, in questo momento sta pensando. Dicevamo sulle api, perché sono importanti le api. Queste notizie qui sono quelle veramente importanti. Spariscono le api, noi tra 3 anni abbiamo finito di...
Sì, almeno la frase che si attribuisce sempre a Einstein, ma non è una frase di Einstein, è una frase che durante una manifestazione di apicoltori francesi fu attribuita su un volantino a Einstein. Quando spariranno le api, all'uomo resteranno 3-4 anni di vita, poi spariremo. Non è sua, però calcolano che... se spariscono le api nel giro di pochi anni, 100.000 varietà di piante che hanno bisogno degli impollinatori, quindi non solo le api, però le api in primis, sparirebbero. Quindi è una roba molto 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 seria.
È sparito anche Franco Cristini, che doveva collegarsi con noi da Bellinzona per dirci di che cosa parla Modem.
Ci riproviamo
Io direi di provarci, perché è comunque importante che ci sia per fare Modem, giustamente, non solo per il collegamento con noi. Quindi vediamo se c'è. Franco Cristini, ci senti?
Io ci sono.
Ah, eccolo,
sento,
qui.
Eccoci.
Ecco,
sento, perfetto,
Sergio,
ti sentiamo.
Va bene, perfetto, perché io non sentivo Marcello. Allora niente, vi dico brevemente di cosa parliamo. Fra pochissimo parleremo di salute sessuale, con una domanda di fondo: c'è una discriminazione di genere in questo ambito? Troppa responsabilità sulle spalle delle donne, anche troppi costi a carico delle donne? Bisogna che il cantone si muova per diminuire, o per, insomma, per correggere un po' questo stato di cose, per esempio assumendo i costi di tutto quello che è contraccezione. È quello di cui discuteremo.
Buona puntata e a voi buon ascolto.